Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Bene, come sapete, se siete stati con noi per qualche settimana, ho fatto una digressione dal nostro studio continuo del Vangelo di Luca. E l'ho fatto, è vero, un po' a malincuore. Il mio spirito mi ha spinto ad inserire un messaggio che è diventato una serie. Una serie che minaccia di diventare una vita intera di studi, ma devo continuare a trasmettere quello che sento premere sul mio cuore. E quindi ci siamo fermati per un momento nel nostro sguardo al Vangelo di Luca, incuriositi da com'è che Gesù liberò un uomo posseduto da demoni. E ricordandoci che Luca cita le parole di Gesù che a sua volta cita Isaia 61, secondo il quale il Messia sarebbe venuto a liberare il suo popolo. E come vi ho detto, mi ha colpito il fatto che non ricordo di aver mai ascoltato un sermone sulla liberazione, né di aver mai letto alcuna teologia sulla liberazione. E quindi iniziai a cercare in alcuni indici in fondo ai libri di teologia per vedere se c'era qualche discussione sul tema della liberazione e non riuscii a trovare nulla. Ed ho cominciato a vedere la salvezza dalla prospettiva della liberazione e mi sono reso conto che questa grande verità è ampiamente trascurata nella Chiesa. E quindi ci troviamo nel bel mezzo di questa serie sulla liberazione, una dottrina trascurata. E perché mai è così importante? È importante perché in questa serie vi sto dicendo che sono continuamente rattristato e continuamente deluso dalla diffusa mancanza di discernimento nella Chiesa evangelica, tra virgolette. E seppur la sua mancanza di discernimento è evidente ed ovvia a qualsiasi persona di discernimento, e seppur potremmo fare un lungo elenco di cose che non sembrano discernere molto bene, in cima a questa lista c'è una questione molto critica nella quale c'è una grave mancanza di discernimento, ovvero la questione di chi è veramente cristiano. E mi è davvero sorprendente che la Chiesa evangelica, cioè il termine stesso evangelico lo collega all'Evangelo, al Vangelo, alla Chiesa del Vangelo, alla Chiesa del Vangelo, non possa o non voglia distinguere coloro che sono state veramente convertite dal Vangelo da quelle che non lo sono. E c'è questa nuova latitudine, c'è una nuova ampiezza che vuole abbracciare tutte le rivendicazioni del cristianesimo come vere, anche se oblique e autodefinite. E di fatto non sopporta alcuna sfida a tale mancanza, a tale ampiezza. Questa serie però, sebbene sia in corso da poco, questa sarà la quarta settimana, ma non ha causato poche discussioni qui ed altrove. Ieri sera ho ricevuto una telefonata al cellulare da un uomo che stava guidando, ascoltando alla serie su Nastro e mi disse: sto ascoltando alla serie e devo dirti una cosa. E io gli chiesi: cosa? E lui disse: naturalmente credo tu sappia quello che la gente stia dicendo su di te. E io dissi: posso indovinare a grandi linee, ma forse ti piacerebbe dirmi cosa hai sentito. E mi ha detto: oh, questo è quello che ho sentito dire. Ah, quello è solo John MacArthur che pensa di aver tutta la verità. E disse: sai, sto, Sto ascoltando le registrazioni e mi addolora che questo sia quello che la gente sta dicendo. Oh, questo è solo John MacArthur che pensa di sapere tutta la verità. Ma io voglio solo che sappiate che io non ho la verità in me stesso. Io non sono la fonte della verità. Però credo che ci sia la verità. Voi? Io credo che ci sia la verità e questo mi mette in contrasto con l'intera società. Mi capite? Questo è un mondo postmoderno dove non c'è alcuna verità. Il mondo moderno, modernismo, significava ricerca della verità. L'hanno cercata e non l'hanno trovata. Così, quindi hanno deciso che, visto che non sono riusciti a trovarla, non esiste. E il motivo per cui non l'hanno trovata è perché sono rifiutati di cercarla qui. Questa settimana, all'ora della riunione, ho detto agli studenti universitari che il problema più grande della cultura americana è la Bibbia. È il problema più grande della cultura americana. Mi capite? Capite che non ci sarebbe stata alcuna discussione sulla pornografia se non ci fosse stata la Bibbia? Non ci sarebbe stata alcuna discussione sulla pedofilia, sulla fornicazione, sull'adulterio, sul divorzio, sulla disgregazione della famiglia? Non ci sarebbe stata alcuna discussione su nulla di tutto ciò se non ci fosse stata la Bibbia? Non avremmo avuto alcuna discussione sull'aborto, sull'eutanasia? Questa cultura è divisa su questo libro. Questo libro è il problema. E dalla cultura laica, liberale, di sinistra, non importa che noi crediamo in questo libro, ma non vogliono che lo portiamo fuori dalla Chiesa, vogliono che lo teniamo nelle mura, che lo portiamo nel discorso pubblico, perché contiene verità che non vogliamo sentire. Questo libro è il grande problema. Ed io questo lo capisco dal punto di vista del mondo stesso, però quando questo libro diventa un problema per la Chiesa evangelica, allora la cosa è seria. Io non vi sto dicendo che io conosco la verità, non vi sto dicendo che io sono la fonte della verità, ma vi sto dicendo che la Bibbia contiene la verità e che la verità esiste. E mi chiedo se la gente sappia ancora cosa significa la parola verità. Perché ognuno ha la libertà di definire la verità secondo i propri termini. Lasciate che vi dia una definizione semplice della verità. La verità è il modo in cui le cose sono realmente. Mi avete capito? È proprio così. Non è il modo in cui pensate che le cose siano, ma il modo in cui le cose sono realmente. C'è una verità su come l'universo è arrivato e su com'è che rimane tutto insieme. C'è la verità su tutto ciò che è materiale nel mondo e c'è la verità su tutto ciò che è spirituale nel mondo. E la verità è il com'è che stanno veramente le cose. E se volete sapere come stanno veramente le cose, allora dovete andare alla fonte di tutta la verità, il Dio della verità, il Cristo che è la verità, lo Spirito della verità, la parola della verità, e lì imparerete la verità. Sto cercando di spacciare via la mia opinione, non mi sto inventando le cose mentre vado, sto solamente studiando la Bibbia. Sono abbastanza intelligente da avere opinioni che interessino alla gente, figuriamoci se possa stabilire la verità. Però c'è una verità e questa si trova nella parola di Dio. E quell'amico mi ha detto al telefono, sai, dovresti sapere che uno dei pastori più noti d'America, pastore di una grande chiesa, mi ha detto, oh, MacArthur si arrabbia per le cose, ha solo bisogno di rendersi conto che la riforma non è stata una cosa così grande come l'abbiamo resa noi. Beh, credo di no, se non ti interessa la verità. A me però interessa la verità. Io vivo per la verità. Io vivo tramite la verità ed io proclamo la verità e lotto per la verità. Ed è per questo che vi sto dicendo quello che vi sto dicendo. E non è che lo faccia perché voglio guadagnarmi una certa notorietà, ma perché credo che Dio debba essere ascoltato. Ho pranzato con il proprietario del LA Times e mi ha detto, sa, lei ha molta influenza. E mi ha detto, perché non esprimi un po' la tua opinione su problemi che ci affliggono al giorno d'oggi? Al che dissi, stai scherzando? Dissi, lei, tra tutte le persone, ha bisogno di un'altra opinione? Io non offro opinioni, dissi. Io do solo la verità di Dio. Ora, se volete una rubrica su questo, iscrivetemi subito. Tutto quello che sto cercando di fare, gente, è darvi la verità, va bene? Perché la verità è stata rivelata nella parola di Dio ed uno degli studenti del seminario mi ha chiesto se fosse importante nella predicazione non solo dire alle persone la verità, ma anche mostrare loro nelle scritture com'è che quella sia l'interpretazione ragionevole. In altre parole, non si può semplicemente pontificare la cosa da affermare questo è vero, bisogna anche mostrare loro dalla parola di Dio il perché quello sia il modo ragionevole di comprendere tale verità. E Dio disse: ovviamente, non si può pontificare nulla, non ci si può alzare e dire: oh, questo è così, questo è così, questo è così, giusto perché sia una qualche autorità autoimposta. Se io vi dicessi qualcosa e voi guardaste nelle scritture e cercaste le scritture e non trovereste che quello che vi ho detto è la verità, quella sarebbe una cosa seria. E il mio obiettivo nel predicare è quello di mostrarvi la parola di Dio e di condurvi a comprendere la parola di Dio in modo che diventi molto evidente quale sia la verità. Il mio amico R.C. Sproul mi ha probabilmente dato la presentazione più gentile e migliore che abbia mai ricevuto. Io sono stato presentato da molte persone in molti luoghi diversi, ma una volta mi ha presentato ed ha detto: John MacArthur, che è un mio amico, perché se riesco a mostrargli dalla parola di Dio dove si sbaglia, è disposto a cambiare. E l'ho apprezzato parecchio, perché è così che stanno le cose. Ma ci sono alcune cose alla parola di Dio che sono molto chiare, e quelle sono le cose che si trovano al cuore della nostra fede. Ed una di quelle è di capire chi è veramente cristiano. E mi sorprende quanto le persone siano confuse su questo. Ho parlato con uno degli studenti nel college che quest'estate è andato ad Amsterdam 2000, questa convocazione di migliaia di evangelisti, e lui è uno studente universitario e mi ha detto: non potevo credere a quello che ho sentito. L'evento è stato iniziato da un sacerdote cattolico romano, c'era un uomo che rinnegava la risurrezione di Gesù Cristo e tutti ricevettero un applauso ed una standing ovation da parte degli evangelici. E quando qualcuno interviene dice: basta con questa farsa, con questa finzione del cristianesimo, andiamo a vedere chi è veramente cristiano, si viene diffamati, emarginati, allontanati. Però va bene così, perché ciò che conta è la verità. Quindi stiamo cercando di affrontare la verità ed il modo per capire chi è veramente cristiano, così come ho concluso dopo aver cercato a lungo di arrivare a questo punto, è quello di capire la liberazione, la teologia della liberazione. Si può riconoscere un cristiano perché questi è stato liberato, e questo è quello che ci insegna la Bibbia. E sapete, forse solo su questo punto potremmo parlare in un modo un po' più pratico. La liberazione credo sia la parola migliore, la parola più completa, più chiarificatrice per definire il cristiano. Ma non è così che lo facciamo. Ecco com'è che lo facciamo. In genere ci chiediamo: chiediti, sei cristiano? Lo sei? Sei stato giustificato da Dio? Sei stato riconciliato a Dio? Sei stato redento? Il riscatto pagato da Cristo è stato applicato sul tuo conto? Sei cristiano? E poi chiediti: come fai a saperlo? Come fai a sapere di essere cristiano? Beh, potresti dire: sai, ho pregato una preghiera. Quello non credo sia abbastanza. Ah, mi sono presentato ad una riunione, mi sono sentito molto emozionato e forse ho pianto, sono andato lì ed ho parlato con qualcuno. No, non è così che si può riconoscere un vero cristiano. Beh, mi sono sentito molto male, ho fatto delle cose, mi sono sentito molto male. Oppure mi sono trovato in una situazione difficile, il mio matrimonio, la mia vita, e mi sono sentito così male che avevo bisogno dell'aiuto di Dio e quindi mi sono avvicinato a Lui. Beh, neanche quello è abbastanza. Ma io credo, io di fatto credo davvero in Dio e credo in Gesù e quindi sono sicuramente cristiano. Oppure che dire del sono stato battezzato? Io sono stato battezzato nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Vedete, tutto questo si rivolge ad un evento. Un evento che potrebbe essere stato un evento fisico, un evento emotivo, però quello non ci comunica di essere stati veramente salvati. Quello ci dice solamente che abbiamo pregato. Molte persone pregano senza però finire in paradiso. Oppure che ti sei presentato all'altare. Beh, molte persone si fanno avanti, qualunque cosa significhi, in una qualche riunione, senza però essere state veramente salvate, senza essere veramente convertite, non appartengono alla famiglia di Dio. E molte persone si sentono in colpa e molte persone credono, persino i demoni credono e si sentono in colpa per il loro destino. E molte persone vengono battezzate, ma non è così che funziona. Non c'è nessun evento o non c'è mai stato alcun evento che si sia verificato nella sua vita che di per sé possa verificare che sei cristiano, veramente. La vera salvezza è rivelata e manifesta dall'opera divina dello Spirito Santo nella nostra liberazione. Se sei un cristiano, lo Spirito Santo ti ha liberato. E noi intendiamo l'idea della liberazione come una verità generale che riassume le realtà della salvezza che sono manifeste e che sono esperienziali. Ci sono elementi della nostra salvezza, come ho detto la volta scorsa, che non sono sperimentabili. La giustificazione non è qualcosa che si sperimenta, la riconciliazione non è qualcosa che si sperimenta, l'adozione non è qualcosa che si sperimenta, la redenzione non è qualcosa che si sperimenta. Ci sono elementi della nostra salvezza che sono legali, che hanno a che fare con il nostro stato, con il nostro status, con la nostra posizione di fronte a Dio, ma ci sono anche altri elementi della nostra salvezza che sono manifesti, che sono rivelati, che sono esperienziali. La rigenerazione, la nuova vita, la nuova nascita, la conversione, la santificazione. E quando cominciate a guardare a quelle cose, cominciate a vederle nell'immagine della liberazione, così che si può sapere che si è cristiani non per un evento specifico, ma per il fatto che si è stati manifestamente liberati da una cosa e si è stati portati ad un'altra, da un regno spirituale ad un altro, da un principio di vita ad un altro. Da un insieme di realtà ad un altro, c'è una vera liberazione. Qual è che abbiamo detto essere la prima? Coloro che appartengono al Signore sono stati liberati dall'errore alla cosa, alla verità, e Dio. Io vi ho dato il messaggio e poi l'ho annotato, come vi ricorderete. Devo fare una nota più di pagina della nota più di pagina, nota quella più di pagina. Perché questo è così importante nel clima moderno. Colossesi, tornate per un momento a Colossesi 1, 12 e 13, lo toccherò leggermente e poi dirò tutto ciò che gli concerne per poi passare al secondo punto. Però Colossesi 1, per favore vi sto dando la mia anima su questo punto, quindi dovrete avere un po' di pazienza perché è importante. Ma Colossesi 1, 12... Ringraziando con gioia il Padre, noi credenti, noi che facciamo parte della famiglia di Dio, noi ringraziamo il Padre perché Egli ci ha qualificati. Non eravamo qualificati, non avevamo alcuna qualifica per essere accettati da Lui, ma Lui ci ha qualificati e sapete com'è che l'ha fatto? Applicandoci la giustizia di Cristo su di noi, ci ha qualificato, ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. La luce è una metafora della verità. E poi, nel versetto 13 dice, perché Egli ci ha liberato, e lì c'è quel concetto di liberazione, Egli ci ha liberato dal potere delle tenebre, che è una metafora di errore. La prima categoria di liberazione è quella di coloro che sono veramente cristiani, sono stati liberati dall'errore, sono stati portati alla verità. Ora, ascoltate quello che sto per dire. Nessuno è cristiano se non comprende, se non crede, se non accoglie e se non ama la verità. Quale verità? La verità che chiamiamo Vangelo. Nessuno può essere cristiano che non sia stato liberato dalla falsa dottrina e portato alla vera dottrina. E quello sarebbe dentro al Vangelo di Gesù Cristo. Dovete essere liberati e portati nel vero Vangelo, perché qualsiasi altro Vangelo, Galati 1, porta alla maledizione. In seconda Giovanni, chiunque non dimora nell'insegnamento di Cristo, chiunque non si stabilisca nel vero insegnamento di Cristo, non ha Dio. Seconda Giovanni 9. Si dice sempre, quando si parla di missioni, ci sono persone che dicono spesso: oh, quelle persone che non hanno mai sentito il Vangelo, però il Signore le salverà comunque in qualche modo. Nessuno sarà mai salvato, nessuno entrerà mai a far parte di una relazione di salvezza con Dio se non conosce il vero Vangelo di Gesù Cristo. Nessuno. Nessuno. Non c'è salvezza in nessun altro nome. Chi non si attiene all'insegnamento di Cristo, dice, non ha Dio. Chi si attiene a quell'insegnamento ha sia il Padre che il Figlio. Quindi questo è quello che stiamo dicendo da un paio di settimane. Nessuno è cristiano che non sia stato liberato dall'errore e non sia stato portato alla verità, e quella verità è la parola di Dio, è la Bibbia, nella quale troviamo la dottrina e la salvezza chiaramente rivelata nella sua pienezza, ovvero il credere nel vero Dio, il Dio che è la Trinità, il Dio che si è rivelato nell'incarnazione della seconda persona della Trinità tramite la nascita virginale, ha vissuto una vita senza peccato, è morto di una morte sostitutiva, è risorto dalla tomba con una risurrezione letterale, è asceso al cielo, ha mandato il suo Spirito Santo, regna con il Padre alla sua destra, intercede per i santi ed un giorno tornerà per stabilire il suo regno eterno nella gloria. Questa è la sostanza del fondamento della verità evangelica, ma nessuno sarà mai salvato senza comprendere questo concetto, ovviamente non in tutte le sue ramificazioni, ma comprenderlo veramente nella sua verità, credendoci, accogliendolo ed amandolo. Quando lo spirito di verità rigenera, sposta le persone dall'errore alla verità, porta il peccatore a comprendere, a credere e ad accogliere, ad impegnarsi totalmente alla verità. Ed ecco perché in Colossesi 1 ci viene detto, essenzialmente, che i santi che dimorano nella luce, il che è quasi sinonimo, sono stati trasferiti nel regno del suo amato figlio. La luce ed il figlio sono sinonimi. Gesù l'ha detto, io sono la luce, io sono luce. Essere nella luce, ovvero conoscere la verità, significa comprendere colui che è la verità, Gesù Cristo. Ora, permettetemi di portarvi ad un passo che ci servirà da transizione. Andate a Romani 10, e parleremo un po' di Romani 10 e poi andremo a Romani 6. Dovete capire questa cosa qui, Ho avuto di fatto un'esperienza abbastanza interessante. Sono stato invitato a parlare al pranzo del Vangelo completo dei professionali, Full Gospel Businessmen, un evento che si è tenuto nel sud della California da un gruppo molto, molto carismatico. È stata una cosa molto strana perché mi hanno invitato a parlare sul dono delle lingue. Qualcuno nell'organizzazione pensava che io avessi ricevuto quel dono e che fossi diventato quindi un sostenitore di quel dono. E quindi mi hanno invitato a parlare pensando proprio quello. Io pensavo che invece volessero sapere cosa dice la Bibbia al riguardo, e quindi la loro aspettativa che era che sarei venuto, che sarebbe venuto John MacArthur, che finalmente era arrivato a quel grande dono e che, avendo ricevuto lo Spirito Santo, avrebbe offerto la sua testimonianza, mentre io pensavo che volevano la verità e che era stato molto generoso da parte loro, di larga veduta, per invitarmi ad insegnare su quell'argomento. Quindi sono andato, ho aperto la Bibbia e gli ho mostrato dalle scritture che cos'è che è e che cos'è che non è ed il perché credevo che fosse cessato. E quella fu l'unica volta, per quanto mi ricordi, e questo è vero, ma l'unica volta nella quale sono stato fisicamente afferrato e trascinato via dal microfono. Sono stato letteralmente trascinato via dal microfono. Erano così arrabbiati per quello che stavo dicendo. Ed io non avevo capito, perché io pensavo di essere stato invitato a fare quello che stavo facendo. E poi l'uomo si presentò al podio ed iniziò a pregare per me, affinché io fossi, e disse proprio questo, colpito nel cuore della notte e sarei esploso in lingue. E pregarono proprio per quello. Subito dopo, infatti, un po' strano, ma subito dopo dissi ad un uomo che era uno dei leader del gruppo, gli chiesi, da quanto tempo fai parte di questo gruppo? E lui disse, 9 anni. Ed io gli dissi, senza parlare di lingue, potrei farti una domanda? Su che base sarai benvenuto da Dio nel suo cielo? Beh, disse, per come la vedo io, quando si muore c'è questa lunga scala. E si va in cima, si bussa alla porta e si spera veramente che Gesù ti faccia entrare. Assolutamente nessuna comprensione del Vangelo. Stiamo parlando dell'argomento sbagliato. Totalmente sconvolti dalle lingue, eppure totalmente ignoranti sulla verità salvifica. E purtroppo questa cosa la trovo comune, tristemente. Guardate a Romani 10. Non so quanto possa essere più chiara la cosa. Versetto 9. Se confesserai con la tua bocca Gesù come Signore, il che incarna tutta la sua persona e la sua opera, e crederai nel tuo cuore che Dio cosa? Che Dio lo ha risuscitato dai morti? Allora sarai salvato. Se non credi a quello, Se non credi che Gesù è il Signore, Dio e padrone sovrano, l'unico senza peccato, se non credi che sia effettivamente risorto dalla tomba e non credi tutto ciò che ne consegue, il che implica che Dio stesso è stato soddisfatto della sua espiazione e lo ha risuscitato dai morti e che quindi è il Salvatore perfetto ed innalzato, e se non credi a quello allora non potrai mai essere salvato. Ciò che l'uomo crede con il cuore porta alla giustizia, con la bocca lo confessa, ciò porta alla salvezza. Ora non c'è distinzione, dice il versetto 12, è aperta a tutti. Il versetto 13 dice che chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, ma bisogna invocare, bisogna credere all'essenza del Vangelo. Non si può essere salvati senza di essa, ed è per questo che il versetto 14 dice: come potranno invocare a colui del quale non hanno creduto? Se nessuno ha detto loro la verità e nessuno ha dato loro le informazioni necessarie per credere, come potranno mai invocarlo? O come potranno credere se non hanno sentito? E come faranno a sentire senza un predicatore? Come faranno a predicare se non sono stati mandati? Avete capito il punto? Non possono capire e non possono credere se non sentono e non possono sentire se qualcuno non va e nessuno va se non viene mandato. Il punto è che dobbiamo andare, perché non c'è altro modo. Ed è per questo che Gesù ha detto: andate per tutto il mondo e fate cosa? Predicate il Vangelo ad ogni creatura. Quella è l'unica speranza. Nessuno si convertirà mai e nessuno andrà mai in cielo senza essere stato liberato dall'errore verso la verità riguardo di Gesù Cristo, la persona, l'opera e la salvezza per sola grazia, tramite la sola fede, solamente in Lui. Ed è per questo che diciamo, al versetto 15, quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. Quanto sono belli i piedi di coloro che vanno, perché se non vanno non possono sentire, se non possono sentire non possono credere, se non possono credere non possono essere salvati. Il versetto 17 dice: la fede viene da ciò che si ascolta, non viene dall'intuizione, viene dall'ascolto. L'ascolto di che cosa? L'ascolto della parola di Dio, la parola di Cristo. Di fatto il manoscritto migliore dice la parola di Cristo, la parola di Gesù Cristo, il Vangelo. Ed è per questo che dobbiamo andare. E credetemi, come vi ho detto poc'anzi, se le persone là fuori sono all'altezza della luce che hanno, la luce della coscienza, della ragione, Dio farà in modo che riceveranno la luce del Vangelo. Dio non è affatto limitato nel portare il messaggio a coloro i cui cuori sono stati preparati dal suo spirito. Ora andate a Romani 6. Volevo parlare di questo versetto la settimana scorsa, ma non ne ho avuto l'opportunità. Romani 6, al versetto 17. Questo è solamente un pensiero semplice, va bene? Ma se ringraziato Dio perché eravate schiavi del... Fermatevi qui. Cos'è uno schiavo? Quella è una parola che ha tanto contesto, no? Uno schiavo è qualcuno che è un abietto, doveroso servizio sotto un padrone. Quando pensiamo ad uno schiavo, pensiamo a qualcuno la cui volontà, le cui idee, le cui opinioni, i cui piani, i cui scopi, il cui futuro non sono nelle sue mani, non importa. Uno schiavo è qualcuno che fa tutto quello che gli viene detto, tutto quello che gli viene detto. Uno schiavo è qualcuno che si trova sotto un'autorità di comando e dice su di noi che eravamo schiavi dal peccato, eravamo letteralmente dominati dal peccato. Il peccato era il nostro padrone, di tanto in tanto facevamo qualcosa che era umanamente buono o gentile, qualcosa che potrebbe anche essere persino considerato come umanamente nobile, di tanto in tanto esprimiamo amore, ci prendiamo cura dei bambini, degli anziani, facciamo beneficenza, però la forza ed il potere dominante nella nostra vita è il peccato. È così che stanno le cose. E poi il versetto 18, liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Wow, questo è un cambiamento drammatico. Cioè questo è un cambiamento importante, drammatico. Non siete più schiavi del peccato, ora siete schiavi della giustizia. Il vostro padrone è la giustizia, la vostra forza di costrizione è la giustizia. Dove una volta trovavate la vostra soddisfazione ed il vostro diletto, la vostra gioia ed il vostro appagamento nel peccato, ora lo trovate il vostro piacere, la vostra soddisfazione, la vostra gioia, il vostro appagamento, la giustizia. Dove prima odiavate il pensiero di fare il bene ed amavate il pensiero di fare del male, ora odiate il pensiero di fare del male ed amate il pensiero di fare del bene. Vedete? È un cambiamento incredibile, un grande cambiamento. Come è avvenuto? Metà del versetto 17. Vedete vedere questo punto? Ma voi avete ubbidito di cuore. Non è successo qualcosa d'esteriore, non avete ricevuto una nuova serie di regole, non avete stretto i denti per cercare di rispettarle. È successo qualcosa all'interno. Siete diventati obbedienti di cuore. Obbedienti a che cosa? Guardate qui. A quella... eviterò il greco qui, ok? Tupon didakes, che vi è stata trasmessa o dalla quale siete stati liberati. Di nuovo quel termine incredibile, liberati, consegnati, trasmessi, paradidomi in questo caso, consegnare, liberare, trasferire. Il motivo per cui siete cambiati, il motivo per cui avete smesso di essere schiavi della giustizia, siete diventati schiavi del peccato, la ragione è che siete stati liberati dall'errore a quel tupon didache. Tupon didache, stupon significa stampo, struttura, forma, da quel corpo. E l'idea è che c'è un corpo di verità, un corpo di dottrina, un insieme di dottrine, di verità, nelle quali siete stati consegnati e li siete diventati obbedienti dal cuore. Questa è la prima indicazione dei veri cristiani. Questi sono stati liberati, consegnati in questo corpo di verità che salva. E se non è stato così, allora si sa che non sono cristiani. Se qualcuno non sa spiegare il Vangelo, non accoglie il Vangelo, non crede al Vangelo, non è salvato. Ci sono persone con le quali ho parlato e dicono dobbiamo far spazio ai liberali, sai, sono fratelli cristiani, dobbiamo dar spazio ai cattolici, ai greco-ortodossi, dobbiamo far spazio alle persone che intendono salire sulla scala per bussare alla porta o per quelle persone che si sentono che Dio sta operando in questo modo e dice questo, dice quell'altro, perché sono tutti i nostri fratelli cristiani. No, non lo sono. Vorrei tanto che lo fossero, ma l'unico modo per aiutarli a diventare ciò che non sono, è dicendogli che non lo sono. Non è dicendogli che lo sono. Voglio far parte di quell'inganno? Non sono stati liberati dal cuore a quel corpo di verità che costituisce il Vangelo? E questo infine mi porta al secondo punto. E voglio solamente introdurlo. Ma il secondo punto è questo. La dottrina della liberazione significa che siamo stati liberati dallo spirito di verità, ascoltatemi, dall'errore alla verità. Siamo anche stati liberati dal peccato alla giustizia, per mezzo dello spirito di santità. Proprio così. Guardate il versetto 17 di nuovo. Eravate schiavi del peccato, versetto 18, siete diventati schiavi della giustizia. Questo è un dato di fatto, gente, è un fatto. E a volte qualcuno potrebbe dire, mio marito si sta comportando in modo terribile, non è interessato alla chiesa e se ne va con questa donna, una relazione con quest'altra, eccetera, 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 eccetera. E sai, io so che è cristiano perché, sai, andava in chiesa e così via. Lasciate che vi dica una cosa, ok? Se una persona vuole peccare, se la sua più grande soddisfazione, il più grande appagamento di una certa persona si trova nel peccato, non è un cristiano. C'è un principio di vita nuovo, c'è una nuova schiavitù. Ed è una schiavitù alla giustizia. Non è che siamo perfetti, è solamente un nuovo principio che crea una nuova pratica. E mi stupisce che la gente non lo capisca. Uno dei teologi americani più importanti ha scritto un libro per dire che la conversione potrebbe anche non cambiare nulla nella nostra vita. Cosa? Quello è assolutamente assurdo. Cambia tutto nella vita, assolutamente tutto. Tornate con me ad Ezechiele 36, voglio mostrarvi il principio centrale, cioè l'essenza stessa dell'essere che viene cambiata in questa liberazione. La New King James, tra l'altro dall'inglese, traduce in modo eccellente Romani 16:7 usando la parola liberato. Però in Ezechiele 36, che è un passaggio più conosciuto sul nuovo patto, che è il nuovo patto è il patto della salvezza, ma voglio che notiate il carattere di questo nuovo patto, di questa salvezza. Versetto 25. Vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri. Quello che accadrà quando vi salverò è che vi purificherò. E io vi purificherò di tutte le vostre impurità. E quello è incredibile, ci sarà un lavaggio, sinonimo con il lavaggio della rigenerazione, nel Nuovo Testamento, il lavacro dell'acqua della parola. Ed io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Versetto 26. Vi darò un cuore nuovo. Cioè, quello è, il profeta qui sta raggiungendo in fondo e sta parlando della sede stessa del pensiero, del sentimento, dell'emozione, dell'atteggiamento. Vi cambierò il carattere interiore, la natura interiore, il principio interiore, la disposizione interiore. Vi darò un cuore nuovo, metterò in voi uno spirito nuovo, toglierò quel cuore duro che non riusciva a percepire la giustizia e vi darò un cuore tenero. Ed al versetto 27 dice, metterò il mio spirito dentro di voi, cioè lo sta dicendo in ogni modo possibile, cambierò tutto quello che c'è dentro di voi e, questo è bellissimo, versetto 27, ti farò camminare nei miei statuti e sarai attento ad osservare le mie ordinanze. Ed alla fine, al versetto 28, dice, sarete il mio popolo ed io sarò il vostro Dio e vi libererò da tutte le vostre impurità. Quando si diventa cristiani, lo spirito di verità ci fa passare dall'errore alla verità e lo spirito di santità ci fa passare dal peccato alla giustizia, dal vizio alla virtù. Chiamò il suo nome Gesù, Matteo 1,21, perché avrebbe salvato il suo popolo dai suoi peccati. Il potere del peccato, il suo dominio, è stato spezzato, frantumato. Torniamo per un attimo a Romani 6, e sono così tante scritture che potremmo vedere, ma dice nel versetto 19, dice, sto parlando in termini umani, cioè sto parlando nel linguaggio della schiavitù, perché è una buona metafora, dice, però parlo alla maniera degli uomini, a causa della debolezza della vostra carne, cioè in quanto esseri umani è difficile capire la verità spirituale, quindi vi collego a qualcosa che potete capire, come la schiavitù, e per di più, nell'uso di analogie umane, una volta avete presentato le vostre membra, le vostre facoltà, come schiave dell'impurità e dell'illegalità, tutte le vostre facoltà umane, tutte, la vostra mente, i vostri schemi di pensiero, la vostra voce, il vostro linguaggio, il vostro corpo, tutto era fondamentalmente al servizio dell'impurità e dell'illegalità, poiché come già prestate le vostre membra al servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione, perché quando eravate schiavi del peccato eravate liberi riguardo alla giustizia. Quale frutto dunque avete ora, allora, di queste cose? Ora vi vergognate, poiché la loro fine è la morte, ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vostra vita eterna. Tutto è diverso, non solo la fine è diversa, la morte e la vita, ma anche la vita stessa è diversa, da schiavi del peccato a schiavi della giustizia. Mi piace quello che dice Romani 11, l'ho citato la settimana scorsa, quando il liberatore verrà e gli toglierà il peccato. Ecco perché il versetto 14 di Romani 6 dice che il peccato non è più padrone vostro, non lo è? Dal versetto 4 di Romani 6 si dice che siete stati sepolti con Cristo nella sua morte, siete risorti con Cristo nella sua risurrezione ed ora quindi camminate in novità di vita. Abbiamo una nuova vita, come 2 Corinzi 5, 17, se uno è in Cristo, egli è cosa? Una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Non sono perfetto, ma i miei desideri sono cambiati. Voglio amare Dio con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima, con tutta la mia mente, con tutta la mia forza. Voglio amare ed onorare Gesù Cristo, voglio rendere onore allo Spirito di Dio come suo tempio. Voglio portare la parola di Dio in rilievo, chiaro ed audace davanti agli uomini. Voglio obbedire la parola di Dio. E questi desideri non sono desideri naturali, come una persona naturale non convertita. Non ho alcuna comprensione delle cose di Dio. La predicazione della croce è pazzia per me. Sono totalmente cieco, totalmente morto e pienamente soddisfatto di seguire il corso del mio peccato. Però non è più così che penso. A volte i genitori dicono, sai, un figlio che mi ricordavo quando hanno pregato quella preghiera, sono stati salvati, ora però stanno vivendo questa vita, vogliono fare tutte le cose sbagliate, e guardate, quella è la manifestazione del loro carattere, la loro natura si sta comportando in modo normale. Se si cade nel peccato e si dice, odio questo, provo risentimento per questo, non voglio questo. Se invece si dice, come dice Romani 7, c'è qualcosa in me, nella mia carne, che odio, faccio quello che non voglio fare, non faccio quello che voglio fare, oh miserabile me, Dio, ti prego liberami da tutto questo. Quello è un cristiano. Nessuno è diretto verso il cielo senza alcuna santità manifesta nella sua vita, nessun amore manifesto verso ciò che è giusto. Geremia 31,33 è un altro passo dell'antico patto, non c'è bisogno che lo cerchiate, ma perché essenzialmente dice la stessa cosa. Geremia 31 è il passo classico del nuovo patto, dovrei dire il passo classico del nuovo patto, e ascoltate quello che dice. Geremia 31,33, ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò la mia legge nell'intimo loro, lo scriverò sul loro cuore, io sarò loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Io sarò devoto a loro, loro saranno devoti a me, non dovrò vincolarli in una legge esterna, sarà tutto nei loro cuori, sarà il loro desiderio, la loro brama, la loro gioia. Siete venuti qui questa mattina? Vi è stato chiesto di cantare canzoni alla gloria di Cristo. Cosa state pensando quando stavamo cantando preferirei Gesù di qualsiasi altra cosa? Era quello un eco del vostro cuore? Eravate lì seduti a dire, è così che la penso. Grazie, grazie Dio, grazie per Gesù. E era quello il vostro atteggiamento? Quella sarebbe la sollecitazione allo Spirito di Dio che sospinge la giusta risposta nel cuore di un credente ad essere d'accordo con quello. Vedete, la santificazione è inseparabile dalla giustificazione, quindi la liberazione significa che siamo stati liberati dal peccato, siamo stati portati alla giustizia, significa che tutta la nostra prospettiva è completamente diversa, completamente cambiata, in modo meraviglioso in cui il libro dell'Apocalisse incomincia, capitolo 1, versetto 5, da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti ed il principe del re della terra. E diamo questo a colui che ci ha amato e ci ha liberato dai nostri peccati. Questa non è solo una liberazione forense, legale, è reale. Ecco perché Filippesi 3 dice, al versetto 3, dice che noi siamo la vera circoncisione. Cioè noi siamo il vero popolo di Dio che adora nello Spirito di Dio. Quella è caratteristica, adoriamo nello Spirito di Dio, gioiamo in Cristo Gesù e non abbiamo alcuna fiducia nella nostra carne. Quello è un credente. Ti rallegri in Gesù Cristo? Adori nello Spirito di Dio? Non hai alcuna fiducia nella carne? Desideri onorare Dio? Desideri conoscere la sua parola? Desideri obbedire alla sua parola? Queste sono le prove, le evidenze di una nuova vita. Efesini 2:10. Molto familiare. Siete stati salvati, versetti 8 e 9, per grazia, però il versetto 10 dice che noi siamo opera sua creata in Cristo Gesù per le buone opere da lui fatte. E Giacomo dice la stessa cosa. In Giacomo 2 la fede dice senza le opere è cosa? È morta, cioè è dell'evidenza di una vita cambiata che sappiamo che la nostra fede è valida. Oh, ci sono così tanti passaggi, viene in mente Galati 6:15, né la circoncisione né l'incirconcisione sono qualcosa. Quel genere di cose non ha alcuna importanza, ma una nuova creazione. Siamo nuove creature. Tutto è cambiato per quanto riguarda la nostra considerazione del peccato e della giustizia. Un ultimo passo, seconda Tessalonicesi 2:13, e concluderò con questo. Anche se ovviamente ci sono quasi testi infiniti a cui potremmo rivolgerci. Ma riprenderemo questo pensiero la prossima volta. Secondo Tessalonicesi 2:13, ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati del Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza, guardate qui mi dice, mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. Eccoli qui, i due punti che ho cercato di mettere in evidenza. Ci deve essere la fede nella verità, che è la prima liberazione, anche se qui è menzionata per seconda, e ci deve essere la santificazione mediante lo Spirito. Santificazione significa separazione, ecco cos'è la santificazione, significa essere separati, essere liberati dal peccato e portati alla giustizia. La salvezza arriva quindi tramite la separazione dal peccato e la fede nella verità. Questi sono i primi due grandi punti. Le scritture sono così coerenti. Nessuno diventa cristiano se non crede nel vero Vangelo e non ha desideri santi, affetti, retti, amore per ciò che è giusto e una profonda animosità verso ciò che è sbagliato. Questo è l'indice che siete stati liberati. Quindi quando si valuta il cristianesimo di qualcuno, molti mi diranno, Signore, Signore, giusto? Disse Gesù in Matteo 7, Dio dirà loro, allontanatevi da me, non vi ho mai conosciuto. Voi operatori di cosa? Guardo la vostra vita, vedo il prodotto. Voi siete operatori di iniquità, non mi appartenete, non mi interessa quale sia la vostra pretesa. Voi siete iniqui, non mi appartenete. Non importa che diciate, Signore, Signore, abbiamo fatto questo e quest'altro cosa nel tuo nome, abbiamo profetizzato, abbiamo cacciato demoni. Non è quello il punto, guardate la vostra vita, operatori di iniquità. Si può dire chi sono i cristiani perché è una cosa evidente, sono stati liberati, sono stati liberati alla fede e dalla verità, nel linguaggio di 2 Tessalonicesi 2:13, e sono stati liberati alla santificazione mediante lo Spirito, cioè sono stati separati dall'errore e dal peccato per entrare nella verità e nella giustizia, vedete? Non possiamo chiederci chi sono i cristiani, è tutto lì, credono nella verità e vivono come delle nuove creature. Bene, la prossima volta continueremo. Veniamo a te, Signore, alla fine di questa mattinata meravigliosa di adorazione e posso solo chiederti, come ho già fatto in passato, di aiutarmi a non esagerare o sminuire, a non dire troppo né troppo poco, a non limitare in alcun modo queste care persone nella loro comprensione di questo concetto e tuttavia a non esagerare il punto. Signore, tu sai quanto il mio cuore sia attanagliato da questo problema a causa di questa confusione dilagante ed è così inutile e triste che la gente dica che è solo la sua opinione. E se questa non è una prova esatta della gravità del problema, non so cosa sia. Ma non ci interessa la mia opinione o quella di altri, vogliamo solo la verità, Signore. Hai reso così chiaro il modo in cui ci hai reso responsabili della verità perché è così chiara. Non è come se l'avessi nascosta dietro le quinte in qualche passaggio oscuro, ma è sparsa in tutta la scrittura. Per avere una relazione con te dobbiamo giungere alla conoscenza della verità e dobbiamo essere liberati dal peccato e portati alla giustizia. Il regno delle tenebre, il dominio delle tenebre, è un dominio di errore ed un dominio di iniquità. Il regno della luce, il regno del sole, del tuo amore, il regno del figlio del tuo amore è un dominio di verità e di santità. E se apparteniamo a questo regno, allora siamo stati consegnati, liberati alla verità e alla santità. E che possiamo valutare onestamente la nostra vita, il nostro rapporto con te, e se temiamo di non essere cristiani, fa sì che possiamo veramente abbracciare la verità in tutta la sua gloria, e fa sì che possiamo gridare di essere liberati dal peccato e portati alla giustizia, e fa sì che tu sia benevolo verso di noi. Padre, usaci per portare la verità a tante persone, non solo dalla Chiesa, ma anche dentro alla Chiesa, così disperamente confuse. Fa sì che possiamo essere persone della verità e persone di santità. Dacci la saggezza con le nostre famiglie e dei nostri amici intimi per essere perspicaci e se non c'è alcuna comprensione del credere, dell'abbracciare, dell'amare la verità del Vangelo, e non c'è alcuna passione, alcun affetto per ciò che è giusto, ed un desiderio di trovare tutta la soddisfazione nel bene e nella santità, fa sì che possiamo aiutare a scoprire la vera condizione spirituale di quelle persone ed a chiamarle ad una fede genuina ed ad un ravvedimento. Usaci in questo modo, preghiamo nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.